Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra, buona settimana.
Buongiorno ragazzi. Allora, questo qua è l'unico podcast che trovate nella podcastfera che ti fa iniziare di brutto bene il lunedì. Grateful Monday. Siamo qui per ringraziare.
Dai, oggi è lunedì, si ricomincia.
Allora, che cosa è successo in questa settimana e perché siamo così euforici? Guarda, ci siamo passati una bellissima settimana di clausura.
Bellissimo, la nostra zona rossa continua, evviva! E perché siamo ormai fuori di testa proprio.
Sì, ma vediamo che siamo in buona compagnia in questa settimana. Quindi ragazzi, chi sta entrando in zona rossa da questa settimana, vi possiamo rassicurare che prima o poi tutto questo finirà.
Ecco. E siete in buona compagnia, anche noi ci siamo.
Esatto, se gliel'abbiamo fatta noi ce la potete fare tutti quanti. Anzi, vi dirò di più, non stiamo pubblicando i video dei podcast perché se vi facciamo vedere dove stiamo messi a fare il podcast.
Siamo vicino alla finestra in camera nostra, con uno sgabellino,
vicino alle scope,
con la serranda abbassata perché c'è una luce bianca che mio marito dà fastidio agli occhi. L'altro poi lo facciamo con gli occhiali da sole.
Ragazzi, qua tra...
con le cuffiette rubate ai figli che stavano in video lezione.
Sì, infatti il ratto delle cuffiette.
Però, devo dire una cosa bella.
Dai.
Una cosa positiva.
Grateful Monday, positiva di così.
Cominciamo con una cosa bella. Allora, una cosa bella delle zone rosse, stare a casa, bla bla bla.
Che non si va a scuola.
No, loro li vanno uguale, che palle. È il fatto che tante cose si sono semplificate. Per esempio, a noi ci hanno sempre chiesto un sacco di incontri. Venite a Verona a fare una serata, venite a Varese a fare, venite a Catania, insomma non è che è proprio dietro l'angolo, per una serata un po' impegnativo.
Ogni viaggio è pesantuccio.
E quindi dire di no pareva brutto, dire di sì è bruttissimo, perché i miei figli dicono che vai fino a Verona per fare una serata e ci lasci a noi 2 giorni o ci porti fino a là.
Non si può fare.
Però invece adesso tutti hanno scoperto che si può fare online e che funziona anche bene, che a noi ci costa un'ora, zero viaggio, zero stress, zero di niente.
Una serata che diciamo dopo giornate come queste qua della zona rossa, diciamo che una serata essere operativi
è rossa, cioè è pagata col sangue.
Essere operativi.
Ma l'altra sera un mal di testa, abbiamo fatto un incontro bellissimo, io avevo un mal di testa che stavo morendo. Proprio. E quindi mi è capitato invece nella scorsa settimana una cosa bellissima, che dei ragazzi, un sacerdote di Verona fra l'altro, Don Sebastiano, praticamente ha parlato del mio libro della tromba amica con i suoi ragazzi, di cui 3 sono dei seminaristi del quinto superiore, stanno nel seminario minore. E altri fanno parte di questa scuola paritaria.
Letture per il quinto anno, allora noi professori abbiamo deciso, e la tromba amica.
E insomma hanno parlato di sessualità ed è uscito fuori che lui aveva letto Tromba Amica e quindi mi hanno invitato a fare una chiacchierata con l'autrice.
Sì, sembrava
una cosa molto figa e l'autrice ero io, che figata.
Uno dei temi più importanti era al nord Tromba Amica non si usa tanto, si usa più Scopa Amica. Okay.
No, al sud si usa Scopa Amica, al nord si dice Luscente.
Quanto siete per bene ragazzi.
Al nord è Luscente, esco insieme. Siamo nulla.
Niente. Facciamo soltanto quelle cose
là. Ed è stato bello, io ero emozionatissima perché a volte ci è capitato di parlare davanti a 1000 persone, oppure ci è capitato di parlare in televisione, ma parlare con dei ragazzi di quinto superiore per me è emozionante per 2 motivi. Uno, perché io più o meno alla loro età ho ascoltato delle cose belle che mi hanno fatto una bellezza, che mi ha cambiato la vita, cioè la bellezza di prendersi cura della propria affettività, dell'incontro con Dio, di questa bellezza da ricevere e di puntare in alto. Mo l'ho riassunto in 2 parole.
Padre Giovanni Marini,
e questa cosa mi ha cambiato la vita e per questo ero emozionata, perché io questa volta a parlare a loro di queste cose, cioè come io l'ho ricevuto così io ne potevo parlare a loro, certo in un'ora non è che ho potuto dire tanto, però.
No vabbè, però già intanto un grande veramente applauso agli eroi dei professori che tentano di fare queste cose con le classi, è veramente un grande applauso, perché è veramente andare un po' un po' tanto controcorrente.
E poi una cosa che non ho detto, che mi hai detto eroe, mi è venuto in mente, mannaggia, ci tenevo a dirgliela, e poi in quel momento ero emozionato, non gli ho detto che i veri eroi qua sono i ragazzi anche, sì, perché qua parliamo dei medici eroi, delle forze dell'ordine eroi, io non lo voglio sentire per quello che vedo io, però ragazzi, i veri eroi siete voi, che fate lezione a casa, porca miseria, quanto io vediamo i nostri figli, mamma, è pesantissimo.
I nostri ragazzi sono asfaltati da e loro hanno un bello stomaco pesante, cioè insomma hanno digerito diverse cose e
soprattutto digeriscono noi, poveracci.
E infatti no, questa cosa è asfaltante, perché ti prendi tutto il male della scuola, tutta la pesantezza, la rottura di coglioni. Questo qua, ecco, è una,
diciamo,
frase,
le parolacce,
è,
dai.
È una frase TM, trademark, la posso dire soltanto io, con questo spirito proprio profondo del cuore. E però non c'hai lo svago di incontrare gli amici, di una chiacchiera, di stare insieme.
Le stronzate non si possono fare.
Questo invece non è trademark.
Poi
questa
nostra
è una
figlia
parolaccia.
Fa la terza media, ma si può fare la terza media così in video lezione? Cioè, ma quando è che ti prendi una cotta per uno? La prima sigaretta?
Ma
che
pure
esci
la seconda media, mica soltanto la terza media.
Cioè, ragazzi,
fatta così.
La terza media non si può vivere così.
Vabbè, basta.
Detto questo, volevo dire che quanto è stato, volevo condividere con voi quanto è stato bello poter parlare con un quinto superiore di cose grandi, di cose veramente grandi, di puntare in altro, in alto, e sono felicissima e fiera di questa cosa, di fare, di che ho contribuito anch'io a fare una cosa del genere. E il messaggio che voglio dire a voi è: oggi è lunedì, stiamo a cominciare la giornata, e come all'inizio dell'anno, i propositi dell'anno nuovo,
i buoni propositi di oggi.
Allora, oggi è lunedì, secondo me il primo proposito, l'unico, proprio una priorità che ci deve essere, è prendersi la responsabilità della propria vita, cioè mettere al centro l'affettività, indipendentemente da quello che ti è successo nella vita, e se c'hai i genitori separati, se sei un grandissimo sfigato, se abiti nel paesino sperduto della Basilicata con le pecorelle, qualsiasi cosa ti sia successo, le grandi delusioni d'amore che hai avuto, qualsiasi cosa, tu te ne devi, ok, ti sei pianto addosso, va bene, ci sta, ok,
è stato male,
va bene, adesso però devi prendere in mano per far fiorire questa cosa qua, perché nelle cose più brutte che ti sono successe, nelle tue ferite più grandi, sono veramente la svolta della tua vita, dove tu puoi amare di più gli altri. Questo è pazzesco, cioè io proprio perché sono una sfiga, ero una sfigatissima veramente, posso parlare ai ragazzi, e questo mi fa onore, cioè mi fa onore il fatto di aver cambiato quella sfigataggine in fiorire, e devo dire grazie a Padre Giovanni e allo Spirito Santo, però anche a me stessa, perché io le ho dato ascolto sia a Padre Giovanni che allo Spirito Santo.
No, le gambe ce le hai messe te, hai camminato te, e le ferite te le sei asciugate te, le hai ricucite insieme al Signore.
Mi sono fatta aiutare. Però e questo, ragazzi, spacca, perché la grande menzogna è sempre la paura di non farcela, la paura di essere ancora feriti, le trombe amiche, insomma il punto è che tu per paura di, allora ti concedi a, o fai delle cose, abbassi il livello.
Abbassi il tiro, voli basso, così almeno se cado mi faccio meno male, secondo te, ma non è così.
Secondo te, e invece ti fai male sempre, perché tu voli talmente basso che proprio strusci a terra.
No, gli alberi proprio in faccia ti arrivano, invece magari se voli più alto i pini li eviti.
E quindi questa cosa è bellissima, e vi voglio dire questa cosa, ragazzi, puntate al massimo, dai, perché siamo stati pensati per il massimo, cioè Gesù Cristo
mi faceva, uno qualsiasi,
no, mi faceva una ragazza mi ha fatto una domanda, dice, da
a lezione,
sì, mi ha detto: vivere da cristiani è più difficile, perché ogni cosa che tu devi fare, mi diceva Emma, ogni cosa che tu devi fare, dici, ma questo si può fare, non si può fare, giusto e sbagliato, e insomma ti fai un sacco di pipponi mentali. E io gli ho detto: no, questo è vivere la religione, ma invece vivere la fede vuol dire lasciarsi amare e basta, cioè ogni volta che ti viene in mente, ma questo è giusto o sbagliato, si può fare o non si può fare, buttalo via e fermati, e tu veramente entra in contatto profondo con te stessa, con la tua coscienza e col Signore.
Entra in profondo contatto col Signore, perché nella prima puntata del podcast vi ho consigliato un libro, no? L'arte di guarire, di Don Fabio Rosini, che anch'io sto leggendo. Quando ve l'ho consigliato non avevo ancora finito, e adesso sto in una parte in cui parla di risolversi affettivamente, e parla proprio di questa cosa qua. Tutto il libro è un viaggio nel racconto dell'emorroide Issa che tocca il mantello di Gesù e viene guarita, e proprio dice questo, no? Cioè il gesto che devi fare è quello del contatto, del toccare il mantello, e questo è quello, quando tu ti appropri dei sentimenti di Gesù, quando tu ti appropri di Gesù stesso toccandolo, che allora le cose cambiano. E infatti è quello che stai dicendo te.
Sì, no, questo è quello che ti dà proprio la svolta della vita, veramente, veramente, veramente. E sentendoti amato, io sentendomi amata di un amore veramente gratuito, che poi non è una cosa soltanto che senti interiormente, ma proprio per me è stata la voce concreta di Padre Giovanni, cioè delle persone, delle suore che mi accoglievano, cioè di persone concretissime, della felicità di quelle persone che erano felici dove erano, che mi ha fatto avere il coraggio di prendere in mano la mia vita e di spaccare la paura di non farcela.
Tra l'altro sembra che abbiamo fatto apposta, ma due giorni fa, sabato scorso, abbiamo pubblicato proprio un video, o l'ennesimo video, come risolversi affettivamente. Ecco, sembra che abbiamo fatto apposta, ma invece
è questo.
Perché io, è tutto un altro tema, io vorrei parlare oggi.
Sì, adesso parliamo di tutto quest'altro tema, però volevo dire questa cosa, e volevo dire che non ci stancheremo mai, anche se siamo stanchi di parlare di affettività e di risolversi affettivamente, in realtà non ci stancheremo mai di dire questa cosa qui.
No, assolutamente.
Perché è il presupposto base per parlare di qualsiasi cosa, altrimenti noi con la fede, la nostra fede la usiamo come tappabuchi a ferite esistenziali e vuoti.
Sì, no, è così.
Ma mio marito voleva parlare di un altro argomento.
E adesso vi parlo dell'argomento che volevo parlare. E c'ho due argomenti di cui volevo parlare.
Dai, fammi sentire.
Uno oggi, uno magari la prossima volta, uno a colazione, uno a cena. Allora, il secondo argomento di cui non parleremo oggi è il Covid. Dire che
palle
sto cazzo.
Basta,
di Covid.
Basta sempre a parlare di sto Covid.
No, mi metto la pulce nell'orecchio, così quando la prossima volta ci risentiamo sul podcast e parleremo del Covid, se Dio vuole.
Quando saremo tutti in zona rossa e parleremo
solo
del
di Covid.
Covid.
E vi voglio mettere però questa pulce nell'orecchio in questa settimana, ed è questa. Parlando con una mia amica psicoterapeuta, lei mi ha detto: Fra, tu non ti rendi conto dell'impatto e dell'influenza che questa vita da Covid ci sta facendo. E io non parlo della malattia stessa, io francamente non ci ho mai avuto paura di sto Covid. Tra l'altro al 95% ce lo siamo beccati a novembre, perché tutta la classe di Chiara è stata...
Io ho paura che te lo prendi il Covid, perché non c'è, se muori non c'ho la pensione.
È stata vabbè. Però il problema è tutto questo modo di vivere che insomma che stiamo subendo in pratica, perché qua nessuno l'ha scelto e nessuno l'ha abbracciato veramente, grazie a Dio. Ma quello che diceva lei è che devi arrivare a un livello superiore nel vivere questa cosa qua, e cioè quello di abbracciare questa situazione e incominciare a portare il tuo contributo, cioè arrivare a un livello più alto. E l'esempio che faceva lei era che io odio la scuola, diceva lei, ma in questo periodo mi sono invece resa disponibile a scuola, perché mi rendo conto che la gente crolla psicologicamente, e quindi c'è bisogno di me, e quindi io vado là. Che non è semplicemente un discorso, capisci, infermiera, Covid, medico, non è tanto questo, perché quello che ne pagheremo le conseguenze amaramente nei prossimi mesi e probabilmente nei prossimi anni è proprio piuttosto proprio il modo di vivere che stiamo vivendo,
ci stiamo abituando,
stiamo subendo, lo vediamo con i ragazzi nostri, con i nostri figli, lo vediamo con i nostri amici, e quindi bisogna passare a, come si dice in inglese, bisogna level up, cioè bisogna passare a livello superiore, bisogna smetterla di sperare che entreremo in zona gialla o in zona bianca, bisogna semplicemente stare dove stiamo, stand on position, e portare il nostro contributo in maniera sana, cioè con animo positivo e leggero, ringraziando, cioè qualsiasi cosa succede nella vita si parte dal ringraziamento. Ecco, questa è un'occasione per te, per santificarti, è un'occasione per amare, è un'occasione per essere amata. E lì ne parleremo al prossimo episodio.
Sei sicuro? Che vuoi parlare di un'altra cosa?
No, sì,
perché questa cosa t'ingarella proprio assai.
No, questa cosa mi ingarella, perché io faccio parte di quelli avvelenati. Però
incazzati neri,
quelli che io, mamma mia, quando il vigile, non parlo. No, però vi voglio invece invitare, vi voglio portare su un'altra strada questa mattina, perché è molto importante, forse ancora più alla base di questo discorso di questi tempi. E l'argomento è quello del digitalismo, del minimalismo digitale.
Dai, siamo pronti, vai.
Che è sta roba?
Spalanca il portone.
Allora, vi dovete tutti rendere un pochetto conto che io comunque rimango un ricercatore e rimango un mezzo nerd, cioè quindi io...
No, veramente, io non l'aveva capito nessuno che era mezzo nerd.
Vi porterò sempre a parlare anche di queste cose perché sono importanti, bisogna acquisire consapevolezza. Come bisogna acquisire consapevolezza per il Covid? Bisogna acquisire consapevolezza della propria affettività, bisogna acquisire consapevolezza di come stiamo vivendo. Allora, il problema del minimalismo digitale è molto semplice. Allora, io faccio parte della generazione che c'aveva il Walkman, le cassette, metteva il nastro, si faceva il mixtape.
No, tu c'avevi i giradischi,
vabbè,
che io non ho mai visto.
Io c'avevo pure i dischi, va bene, però il disco già è qualcosa di più tecnologicamente, più de casa, cioè sta lì, lo metti. Invece il Walkman già è quell'oggetto più simile magari al cellulare.
Che te lo porti appresso.
Che te lo porti appresso, che comunque ti ci puoi addormentare. Fatto col Walkman.
Mi dispiace non averti mai visto con le cuffiette anni 80, col Walkman attaccato ai pantaloni.
Spaccavo, cavolo.
Perché secondo me eri figo.
Spaccavo, cazzo, veramente eri figo. Detto questo, il mio mito era Michael J. Fox di Back to the Future, di Ritorno al Futuro, è un mito, guarda. Allora, detto questo, siamo di fronte a un problema. Allora, ci sono due spunti di riflessione che poi magari vi metto nei link qua nella descrizione del podcast, che sono: uno è un documentario, un'altra volta vi propongo un documentario di Netflix, che è Social Dilemma.
Ma solo perché Netflix ci paga, di la verità.
Sì, c'è da un botto di sordi. Noi Netflix non ce l'abbiamo mai, sono 3 mesi che ce l'abbiamo per disperazione, che alla fine, dai, mi piacciono i documentari che ci stanno. Allora, Social Dilemma. Social Dilemma che cos'è? È una serie, è una ricerca, è una serie di interviste a, diciamo così, pentiti. Cioè,
pentiti sembrano mafiosi.
Sì, no, sono pentiti, cioè sono dei programmatori della Silicon Valley che hanno programmato Facebook, che hanno programmato Google, che hanno programmato Instagram.
Cioè, dei grandi responsabili,
sì,
di queste aziende,
sì,
cioè i massi, alcuni sono stati proprio responsabili di...
Che ne so, c'è sta quello che ha inventato il like, per dire, no? Cioè non è proprio robetta così, che hanno
avuto l'idea di fare una cosa del genere con tutta una motivazione. Ragazzi, noi questi film ce li sorbiamo perché mio marito è nerd e quindi ci fa vedere tutti a noi.
Sì, pregate per la mia famiglia che riuscirà a sopravvivere a questa
se
cosa.
Morirò di Covid, vi prego non battetevi per la santità, ma qui c'è martirio.
Allora, che cosa succede? Queste persone qua spiegano un pochettino i meccanismi che hanno portato le loro aziende e loro stessi a fare delle scelte. Mi spiego. Abbiamo sempre affrontato temi come Facebook, come WhatsApp, come Instagram, come YouTube e tutte queste cose qua, come delle applicazioni che guarda che cosa ci regalano, che bello, grazie. Quindi, come dice, la prima risorsa è questo qua, Social Dilemma. La seconda risorsa è Digital Minimalism, un libro di Cal Newport, che mi sa che ci sta tradotto pure in italiano, Minimalismo Digitale. Ecco, lui dice, noi abbiamo sempre pensato, questo Newport dice, noi abbiamo sempre pensato che queste applicazioni, questi programmi ci fossero state donate da dal dio nerd, così, da qualche, così, che ci elargiva questa possibilità di parlare con amici e parenti così in maniera seamless, eccetera eccetera. E in realtà quello che ci dobbiamo rendere conto è che queste aziende giustamente c'hanno dipendenti, c'hanno spese, tante spese, devono pagare le persone, quindi devono generare profitto. Ecco, il problema è questo, che queste aziende noi non le paghiamo, e quindi la domanda che tu ti devi fare è questa: se l'azienda tu non la stai pagando e ti offre un prodotto,
da dove gli prendi i soldi?
Ecco, e ti devi rendere conto che il prodotto non è Facebook, ma il prodotto sei tu. Cioè, queste aziende si campano attraverso i tuoi dati, no? E io ho sempre pensato, sì, il discorso della privacy, che palle, sì, eccetera, eccetera, dice, chi se ne frega? Perché io, avendo studiato tutta la vita sistemi complessi, da un punto di vista della fisica, so che l'entropia distrugge qualsiasi cosa, cioè sei veramente una goccia nell'oceano, quindi anche se conoscono che taglia di mutande c'ho, chi se ne frega, nel senso non mi cambia niente, perché tanto sono una goccia nel mare. Però quello che non avevo capito è che invece riflettendo meglio, studiando e guardando questi documentari, leggendo eccetera eccetera, informandomi, invece ho capito una cosa diversa, che loro non vendono i nostri dati, non è vero questa cosa qua, loro non vendono i nostri dati, bensì offrono alle aziende che vogliono sponsorizzare i loro prodotti su queste piattaforme, offrono dei profili molto precisi. Mi spiego, mettiamo che tu sei amante della bicicletta e degli unicorni rosa, ok? Tu c'hai questo...
È autobiografico?
Quindi, autobiograficissimo. E praticamente su Facebook o su Instagram vai sempre a cercare Rota, unicorni rosa e biciclette. A un certo punto bussa alla porta di Instagram un'azienda che ha deciso di fare questa fantastica bicicletta rosa a forma di unicorno. E dice, caro Instagram, io devo vendere questo prodotto, ma che volevo fare? C'hai qualcuno che potrebbe essere interessato? E quello ti fa, ah voglia, guarda, qua c'è sta sto fesso qui che non fa altro che cercare unicorni rosa e biciclette. Secondo me questo qua è un target perfetto. E quindi piazzano il prodotto su Instagram e automaticamente ti appare sul tuo feed. E ti incomincerà a apparire sempre di più unicorni rosa con biciclette, biciclette su unicorni
non
rosa.
Non sia mai tu ci clicchi perché lo vuoi guardare per bene, te sei condannato. Ti appare tutti i santi giorni. Pure io ci ho comprato le scarpe su Zalando, mo mi appaiono sempre se scarpe. Sempre. Dico basta, ho comprate, basta.
Ecco, e praticamente che cosa succede? Cioè i tuoi dati, le tue cose vengono manipolati in questa maniera. E questo finché si tratta di comprare un paio di scarpe, francamente io ancora continuo a dire chi se ne frega. Però invece il problema gravissimo è che vengono manipolate a questo punto con lo stesso meccanismo proprio i nostri pensieri, è proprio un discorso di riprogrammazione mentale. L'esempio più grave è stato nelle ultime elezioni, per esempio tra democratici e repubblicani negli Stati Uniti. Che cosa succede? Se un repubblicano cerca sempre post e informazioni repubblicane o antidemocratiche, diciamo contro il Partito Democratico, non farà, l'algoritmo automaticamente non farà altro che proporre sempre di più argomenti di questo tema. Immaginate una persona che cerca argomenti razzisti o questo tipo di cose, oppure non so, di xenofobia.
Penserà che tutti quanti a un certo punto sono razzisti come lui, che non è il solo, e si fomenterà
sempre di più. E questo crea una polarizzazione pazzesca, non naturale, delle idee e del comportamento delle persone, quindi compromettendo in maniera grave una cosa, diciamo così, con un impatto così grande come ad esempio la politica. Però non è semplicemente un discorso di chi va al potere e di chi è votato, è proprio un discorso di mentalità e di come ti comporti, cioè una riprogrammazione del cervello.
È un discorso di rendersi conto della realtà in cui vivi, cioè tu pensi che nella realtà in cui vivi la maggior parte delle persone sono razziste.
Ecco, e questo qua ti...
Che non è reale,
questa cosa qua ti manipola, sei manipolato. Ecco, il primo step nel capire questo discorso del minimalismo digitale è questo: sei manipolato in maniera cosciente, cioè nel senso lo fanno apposta, lo fanno in maniera consistente, lo fanno in maniera sempre più intrusiva. Quindi sei proprio l'oggetto di questa cosa qua.
Ma allora uno come deve fare? Non deve usare i social, non deve usare WhatsApp, come devi fare?
Innanzitutto ci sta un primo step di consapevolezza, cioè devi capire questa cosa qua. Io non sono convinto che tutti quanti siano coscienti di questa cosa qua. La seconda cosa importante è capire che tutte queste piattaforme generano denaro, cioè generano profitto proporzionalmente al tempo che tu stai sopra una app. Quindi ci sono alcuni meccanismi che sono stati creati, tra cui quello del like, ma forse quello più drammatico e rischioso è quello dell'infinite scroll. Cioè se vai a vedere, se tu vai sul nostro blog, no? Leggi un articolo, sono 1000 parole, insomma stai là 10 minuti a leggere questo articolo, a un certo punto l'articolo finisce e a quel punto tu devi decidere se bruciare il computer perché ha letto il nostro articolo, cambiare,
telefonare subito la ragazza e incavolarti,
cambiare, insomma, oppure leggerti un altro articolo se sei masochista. Invece tutte queste applicazioni come Facebook, YouTube eccetera utilizzano un meccanismo che si chiama infinite scroll, cioè che non finisce mai la pagina, tu scrolli ed è fatta apposta che quella pagina non finisce mai, così che tu virtualmente potrai rimanere su Facebook a scrollare per sempre, finché la batteria non muore, cioè, e questo è un meccanismo di perdita di tempo infinita. Quindi consapevolezza 1 è quella che devi capire che ti vogliono riprogrammare e vogliono riprogrammare il modo in cui pensi, così che diventi sempre più polarizzato nei confronti di quello che stai cercando, e che non è vero che il mondo rispecchia quello che trovi su Facebook. Io pensavo all'inizio, pensa che figata, tu vedi tutte le notizie del mondo direttamente su Facebook, non c'è bisogno di andare a comprare il giornale perché semplicemente guardi quello che dicono le persone. Questo sarebbe vero se l'informazione fosse non manipolata, cioè se l'algoritmo non ti facesse vedere soltanto le cose in cui tu ci metti il like. Ecco, se tu metti il like su quella cosa là, invece ti apparirà sempre quella. Molto difficile che ti apparirà una cosa.
Quindi mettete il like su 5 pane e 2 pesci, ragazzi.
Così mi appare sempre 5 pane.
Ma scusa, allora se tu pensi tutte
aspetta, consapevolezza invece punto 2 è che queste piattaforme sono ingegnerizzate per farti stare lì, e obiettivamente siamo tutti consapevoli, dobbiamo fare un nostro mea culpa del tempo che perdiamo su un'app. Cioè ti siedi sul cesso per leggere il giornale, te arsi coi crampi che ti stanno per amputare una gamba perché nel frattempo hai visto quello che dovevi vedere, però dopo aspetta è uscita la notifica.
Non ci parlare troppo della tua intimità.
No, beh, le notifiche sono una cosa proprio del demonio, cioè, sì. Perché quella con la notifica subito tac ti ripiglia l'attenzione e ti fa hai preso il cellulare in mano per vedere il meteo e ti ritrovi che invece stai scrivendo a tua nonna.
Ma ascolta, ma allora se
quindi,
tu
questa è consapevolezza punto 2. Al punto 3 vi dico quello che penso di cosa si può fare. Vai, adesso c'è la domanda critica del pubblico.
Allora,
vai.
La domanda del pubblico, il pubblico qui della regia mi dice, mi suggerisce questo: ma allora tu perché stai sui social? 5 poi 2 pesci è una cosa super social che sta su tutti i social ovunque, perché?
Noi siamo ovunque. No, è molto semplice la risposta. Quando
se è tutto brutto e cattivo.
No, innanzitutto questo discorso sarebbe incompleto se uno dicesse, cioè per chi c'è rimasto all'ascolto, perché magari la gente ha che palle questi sono così, però per chi è rimasto invece ad ascoltare, devo dire questa cosa qua, è indubbio che ci sono tantissime cose positive, infatti si chiama minimalismo digitale, non si chiama minimalismo, punto, minimalismo delle caverne, si chiama minimalismo digitale, perché l'obiettivo è consapevolezza e al secondo step utilizzare in maniera consapevole i prodotti digitali, in particolare il telefono, perché è un'enorme risorsa e ha un'enorme potenzialità. Quindi il punto qui non è non utilizzare il telefono, ma
demonizzare i social,
ma utilizzarlo in maniera consapevole. Per quanto riguarda la domanda proprio più diretta, perché voi state sui social, la risposta è semplice e la prendo in prestito da Gigi De Paolo. Chi lo conosce è il responsabile del Forum Famiglie d'Italia, è un nostro amico. Ecco, Gigi, quando noi abbiamo iniziato 5 pane e 2 pesci nel 2013, io mi iniziai a confrontare mentre stavo iniziando con un po' di persone che conoscevo su questa idea di provare a fare una cosa del genere, e Gigi mi disse: io non lo so se è una cosa buona, una cosa cattiva il blog, non lo so se è utile o non è utile. Quello che so è che dove ci sta un vuoto viene riempito da qualcosa. Il vuoto in natura non esiste, viene riempito qualcosa. Quindi se ci metti qualcosa di buono, allora ci hai messo una cosa positiva. Se lo lasci vuoto, magari invece ci va una cosa cattiva. Questa è la prima risposta che ti do. E la seconda risposta importante, che invece è quello che mi hanno insegnato tutti i santi, mi hanno insegnato la Chiesa e tutte le cose positive che ho visto, è questa: devi portare Gesù Cristo dove sta la gente. Quindi la gente sta sul cesso a sfogliare Facebook, ci devi sta pure della.
Dici sul cesso o su Facebook?
Sul cesso bisogna stare. Ci devi stare anche tu, perché è indubbio che i ragazzi, le persone, noi stessi, cioè, passiamo comunque del tempo lì e parecchio tempo lì. Quindi questa cosa qua è molto importante. Bisogna starci, bisogna portare una presenza che sia positiva e costruttiva. Questo qua è la mia idea. Lì sono le persone e quindi lì bisogna essere.
Adesso abbiamo finito questa lezione con il professor Rao.
Io non ho finito.
Non l'hai finita?
No.
No, cosa vuoi dire ancora?
No, perché il terzo punto fondamentale è...
Mancava il terzo punto.
Certo, perché bisogna capire come esattamente quindi fare, perché chiaramente il discorso del minimalismo digitale è enorme, però io invece voglio lasciare però le persone che ci stanno ascoltando, le voglio lasciare con invece degli spunti pratici per poter incominciare a lavorare su questa cosa.
Vai.
Allora, si parte con una cosa un pochettino brutale, che non so se gliela puoi fare, però,
vai, però spara.
Ci dovresti provare. La prima cosa da fare è una detox, una disintossicazione di 30 giorni, con aprile, marzo e settembre. No, cioè bisognerebbe un attimino fare un passo indietro e fare i primi 30 giorni senza social, senza Instagram, senza niente, perché facendo questo passo indietro ti permetti di dare spazio ad altro, ti permetti tu stesso di riprenderti quei luoghi, quei tempi e anche quelle modalità di stare sul cesso che sono importanti, il silenzio importante, concentrazione, non riesco a dire le cose in maniera seria, mi dispiace. Quindi si parte con questo tipo di distacco.
Rimettere i libri sul davanzale della finestra vicino al vaso?
Sì, qualcosa del genere, non lo so, metterci le piante mentre fai quello che devi fare, intanto parli con le piante o le curi, non lo so cosa vuoi fare. O semplicemente stai in silenzio contemplativo, decidi tu. Però è importante questa cosa qui, è importante fare un passo indietro. Quindi in questo caso si tratterebbe semplicemente di disinstallare le app dal telefono, punto. No.
Ecco, è per questo che tutti adesso stanno scrivendo a me, perché mio marito ha disinstallato anche WhatsApp e quindi tutti scrivono a me, io ho il doppio dei messaggi, grazie a me.
Mo adesso vi spiego perché ho disinstallato WhatsApp. Questo qua è un passo iniziale, no? Il secondo passo poi è incominciare a mettere quella consapevolezza e quella intenzionalità nelle app che stai mettendo. Quindi la seconda regola è questa: devi tenere sul telefono. Io sono uno di quelli che prova un sacco di cose digitalmente, dico. Mi piace se vedo un'app che mi potrebbe essere utile, la installo, poi vedo di usarla, eccetera, eccetera. Ecco, invece l'approccio non deve essere questo, e io ho anche abbandonato questo approccio. Cioè, nel telefono tu devi sapere le app che hai e devi avere soltanto le app che usi, tutto il resto lo devi cancellare. Devi soltanto tenere le cose di cui senti la necessità importante per fare delle cose. Così che se ti serve Instagram, allora andrai a installare Instagram e rimetti la password ed è tutto come prima, non hai cancellato assolutamente niente. Quindi conoscere molto bene quello che hai. E terzo step, che è fondamentale, che questa è una cosa che secondo me va fatta a monte di tutto, devi assolutamente cancellare tutte le notifiche. Devi proibire a ogni applicazione, qualsiasi che essa sia, le notifiche. Non ci devono essere,
cioè non devono apparire le notifiche
sul telefono. Il telefono deve squillare quando qualcuno ti chiama, e io lo tengo sempre in vibrazione, tra l'altro, quindi non ci può essere notifica, perché la notifica è l'arte dell'interruzione, è l'arte del disturbo. Tu stai facendo una cosa, ti vibra il telefono, vai a vedere che cosa è successo.
O anche prendi il telefono per vedere che ore sono e vedi che ci sono 10 notifiche.
Esatto, e ti mette a guardare chi ti ha scritto. Piccola parentesi, che però non ne possiamo parlare qua, mi piacerebbe invece continuare a parlare in un altro episodio, qua ci sono sempre di continuare a parlare in altri episodi. Che è questo, che il telefono e questo tipo di notifiche, i messaggi di stato, sono diventati adesso per i ragazzi anche strumento nelle relazioni. Ah, vedi, lui ha messo questo messaggio di stato e non mi chiama, però ha messo quel messaggio, quindi vuol dire che... non vuol dire un cazzo, ok? Ecco.
Ma no, ma mi hai distrutto tutte le serate con le amiche, perché io l'ho visto che la macchina era parcheggiata là, però sullo stato WhatsApp ha messo che...
Esatto.
Invece ecco, questa cosa
è
non
deleterio.
Vuol dire... Ma dici che c'è un'altra?
È deleterio. È deleterio innanzitutto fare delle... come si dice? Non delle...
Di che parliamo noi adesso la sera con le amiche?
Aspetta, come si dice? Di fare... No, delle... Non delle intuizioni, come si dice? Delle...
Di farti un film.
Sì, non te puoi fare un film con gli stati delle persone che ti interessano, non stalkeraggio eccetera eccetera, primo. Seconda cosa, devi rendere la comunicazione con te per messaggio estremamente difficile. Questa è una cosa estremamente impopolare, ma deve essere difficile, perché è diventato troppo semplice contattarti per messaggio, e questo appiattisce la comunicazione, distrugge la comunicazione, specialmente se questa è una comunicazione di livello. Cioè, se è una comunicazione con una persona a cui tieni, appiattire e così impoverire la comunicazione attraverso messaggini che tra l'altro non ci capiamo su messaggio, oppure con questi vocali infiniti che praticamente ci diventi vecchio a ascoltarli e a rispondere, non si può fare. Ok, quindi quello che vi lascio è questo. Ed è semplicemente: prendete consapevolezza di questa cosa qua, della manipolazione che ci sta, degli algoritmi, dell'ingegnerizzazione di queste app che sono fatte apposta per farti stare lì e farti perdere tempo, che tu sei il prodotto di queste applicazioni, non è Facebook il prodotto, ma sei proprio tu il prodotto che loro vendono alle aziende. Che è necessario prendere in mano la situazione, e è necessario appunto fare un passo indietro, fare un detox, assolutamente cancellare tutte le notifiche, e poi pensare come tutto questo abbia un'influenza allucinante nelle relazioni, specialmente nelle relazioni d'amore. È una follia, stiamo vivendo in questo momento una follia, specialmente in tempi di Covid, in cui questa cosa qua è amplificata, ma non perché sia amplificata allora bisogna dire sì, bisogna saper dire di no. Ultima cosa è perché ho disinstallato WhatsApp. Ho disinstallato WhatsApp perché WhatsApp pure se prende i tuoi dati e li utilizza contro di te, e mi sono rotto pure di questo. Parlavo con un mio amico de Transformer per telefono, perché lui è un appassionato di Transformer, e il giorno dopo su Facebook a me mi sono apparsi Transformer, cosa che io non ho mai cercato. Quindi non può essere, cioè le due comunicazioni vengono in qualche maniera filtrate e utilizzate per i loro scopi, e questa cosa non è più accettabile. Per esempio Signal o Telegram sono alternative che invece non utilizzano i tuoi dati.
Allora ragazzi, dall'affettività ai social, il messaggio di oggi è non te fare fregà, quindi usa il cervello e non ti fare ingannare da quello che ti viene propinato così semplicemente, proprio 1.0, ma devi sempre ragionare e andare oltre e puntare al massimo.
Se vi interessa questo discorso del minimalismo digitale, io vi invito a vedere nei commenti, vi metterò il link a questo libro innanzitutto, e il titolo a Netflix, Social Dilemma, questo documento. Ma soprattutto sarei felice se imboccate su Instagram, appunto, no, e ci fate sapere cosa pensate. Cioè, qua sul podcast non si possono mettere commenti, però se ci fate sapere magari su Instagram cosa pensate di questa cosa, se ci avete mai pensato, se pensate, cioè, che è una cosa importante per voi,
lo scrivete, dopo lo disinstallate Instagram tutti quanti, dopo quando lo riaccendete noi vi abbiamo risposto, entro un paio di giorni vi rispondiamo, lo vedrete fra 2 mesi.
No, vabbè, innanzitutto mi piacerebbe aprire uno spazio per parlare su questa cosa, quindi sicuramente questa è la mia visione e la visione anche di tante altre persone, non soltanto la mia chiaramente, però vi volevo, questo spazio sia un luogo per questo spazio del podcast sia un luogo per buttare giù delle idee e confrontarsi, insomma, e cominciare a pensare a cose un po' fuori schema.
E yes, e quindi buona settimana, buon lavoro, buon traffico, buon smart working, buono studio,
buona zona rossa,
buona quarantena per chi sta in quarantena, buon tutto, ma soprattutto punta al meglio.
Ci vediamo presto, prestissimo.
Sì, d'accordo. Ci vediamo in questa settimana con altri appuntamenti e lunedì prossimo con un altro episodio del podcast.
Se non avete distallato tutto. Ciao ragazzi.
Ciao.